La Bottega del Forno, il martedì alle 15 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile, con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
You'll Never Know Alice Faye, questa è la cantante che inizia il film e si sente la sua voce, poi a un certo punto subentra la voce di una bambina, ma ci dice tutto meglio Marcello, ben ritrovato.
Buongiorno Fabrizio, ben trovato.
Buongiorno a te. Allora, Alice Faye, questo è il nome della cantante, questo ci aiuta anche a capire del film, il titolo del film di cui ci occupiamo oggi.
Sì, parliamo di Alice, non abita più qui, di Martin Scorsese. Diciamo che il salto che le major di Hollywood fanno fare a Scorsese dopo i semi documentaristici fin dell'esordio, insomma, soprattutto dopo il bellissimo Mean Streets, che insomma però era considerato un film cupo, un film aspro. E stavolta, vedendo le potenzialità che Scorsese aveva, soprattutto quello di conciliare, diciamo, Hollywood, anche la nuova Hollywood, se vogliamo, con l'alternativa Hollywood, no? e quella tradizionale, propongono, James Cagney il produttore propone a Ellen Burstyn questo film, la sceneggiatura, e lei convince Scorsese a prenderla come protagonista e praticamente il film si fa, insomma un film che cambia totalmente la visione di Scorsese e l'immagine che di Scorsese si cominciava a fare, cioè che di quello di un regista underground legato al verismo, alla descrizione, diciamo, degli ambienti italoamericani, cioè lui fa il salto verso Hollywood, vero e proprio. Infatti sono tutte immagini luminose, gli si chiese di fare un film sulla luce, di far vedere i grandi spazi americani, perché proprio consideravano, insomma, che lui avesse la capacità di fare grande cinema di respiro, insomma.
Addirittura, proprio per, diciamo, ulteriormente sottolineare questo tuo aspetto, diciamo, di introduzione del film, le immagini che accompagnano le note che stiamo ascoltando sono volutamente cariche. Insomma, io prima di leggerne, già solo dall'impatto visivo, avevo trovato in queste immagini iniziali una particolare affinità con film tipo Via col vento, Il mago di Oz.
Sì, insomma, soprattutto Il mago di Oz e soprattutto i melodrammi di Douglas Sirk, che in quel periodo, negli anni 50, avevano spadroneggiato ad Hollywood. E lui, sì, effettivamente, Scorsese, questo è il ponte tra il vecchio cinema classico di grande valore, peraltro, che negli Stati Uniti veniva effettuato, insomma, in quegli anni 40-50, anche per la bellezza delle tecniche, dei colori, insomma, i melodrammi di Douglas Sirk, visti ancora oggi, sono meravigliosi.
Io ho trovato anche qualcosa che poi ritroveremo a livello di atmosfere, di effetto un po' nostalgia, anche qualcosa di
quello che
poi troveremo in New York qualche anno dopo.
Sì, sicuramente. Comunque, insomma, diciamo che Scorsese fa il salto verso la nuova Hollywood, ma gli si chiede, attenzione, non vogliamo solo la Hollywood alternativa, quella di Easy Rider, vogliamo una Hollywood un pochino più commerciale, insomma,
più convenzionale,
e lui di buon grado, insomma, accetta di fare questo film, che poi di fatto lo lancerà. Però non è che lui con questo film, che comunque rimane secondo me non uno dei migliori della sua, diciamo, filmografia, non è che gli impedirà di ritornare poi al verismo crudo, diciamo, che è proprio, insomma, della sua realizzazione tecnica e la sua visione della vita, perché un anno dopo farà Taxi Driver, un film che farà poi sconcerterà un po' tutto il mondo, su cui sono stati scritti saggi e che è di tutt'altro registro. Tra l'altro, la sua vena documentaristica, perché parliamo anche di quello, Scorsese è un grande documentarista, e sarà subito dopo questo film gli sarà richiesta da produttori americani per fare un film in occasione del bicentenario della fondazione, diciamo, dell'America, insomma, dell'indipendenza americana, di fare un lungometraggio. Pensiamo a come era diversa l'America di allora da quella di oggi, proprio sulle immigrazioni, i nativi americani, e lui curerà un bellissimo documentario sugli italo-americani, interessando addirittura, si chiama Italia American, un mediometraggio di 50 minuti, che descrive la vita di Little Italy come era capitato a lui, addirittura mette in mezzo la madre e il padre, insomma, a un certo punto si fa vedere persino una specie di piatto a ragù preparato dalla madre. Insomma,
sì, c'è proprio una specie di piccolo ritratto di famiglia in un interno, come avremmo detto qualche settimana fa.
Esatto, perché Scorsese non rinnega mai le sue origini italo-americane. Ora, detto questo, torniamo a questo delizioso film, no, in cui Ellen Burstyn, tra l'altro, ci vinse l'Oscar e fu
bravissima, va detto subito,
proveniva dalla cupa interpretazione dell'esorcista,
faceva la proveniva, madre della bambina, no?
Proveniva, tra l'altro l'ha rifatta due anni fa, diciamo, un secondo film sull'esorcista che non ho visto, e praticamente è stata richiamata lei, nonostante che adesso sia abbastanza in là con l'età, no? E diciamo, il suo personaggio è qui agrodolce, è un personaggio, insomma, che un pochino si rifà anche al triste personaggio che avevamo apprezzato tanto nell'ultimo spettacolo due anni prima, no? Comunque questa donna dolente che, appunto, dopo il magnifico inizio di pochi secondi, insomma, in cui questa bambina entusiasta che poi viene chiamata per la cena, insomma, in queste immagini,
e tra l'altro lei sogna di diventare una cantante,
che lei sogna di diventare una cantante, dice, cioè, io canto meglio, dice di Alice Faye, quindi io canto meglio, e praticamente si ritrova con marito e figlio, sgridata dal marito, e si ritrova in una situazione, insomma, familiare a quanto pare poco affettiva, perché vabbè, il figlio va un po' per conto suo, ascolta, tra l'altro c'è anche questa simbologia, il figlio ascolta rock potente di Mötley Crüe, no?
Per dire, a cambiata. Tutta birra voi, insomma,
a tutta birra, è vero che
in famiglia.
Esatto, è il motivo di tensione, il padre si arrabbia, insomma, varie volte si arrabbierà, poi vedremo dopo anche il nuovo compagno di Ellen Bust, insomma. E cos'è che succede? Succede che questo menage familiare freddo, in cui si vede da poche battute che quest'uomo è assolutamente severo, assolutamente lontano, insomma, dalla moglie e anche dal figlio.
Sicuramente trovato da un lavoro che non
trovato da un lavoro camionista che, insomma, non soddisfa per niente. E a un certo punto fa vedere che insegue il figlio perché gli mette il sale anziché lo zucchero nel caffè. E poi dice la moglie: è colpa tua perché non lo sai tenere. Non
la
dire...
famosa attenzione negativa richiesta dai bambini spesso.
Esatto, no? Esatto, dice, quindi è colpa tua. In realtà bisogna dire una cosa: Scorsese prese molto seriamente questo progetto e girò 3 ore e un quarto di film. Beh, per motivi di produzione la prima ora fu quasi tutta tagliata, quindi sto marito lo vediamo per 10 minuti,
pochi
un quarto
minuti,
d'ora,
infatti.
Per pochi minuti, e viene solo il lato disumano di questa persona, il lato brusco, anaffettivo, quando invece da quello che Scorsese ci voleva così raffigurare era una persona con i suoi pregi e i suoi difetti. Insomma.
Anche per giustificare un pochettino il cliché di questo uomo in famiglia totalmente anaffettivo, assente, sempre diciamo...
davanti alla televisione, insomma,
sì,
sempre
abbrutito
sia stato. Però fino al caso che all'improvviso quest'uomo viene a mancare, c'è un incidente, muore. E sta donna che improvvisamente si ritrova da sola con sto figlio, che sia pure in maniera, insomma, in maniera rassegnata, però accettava questo menage familiare, cercava di non farlo esplodere, si ritrova on the road con sto figlio, abbandona la città del New Mexico, Socorro, dove appunto viveva, la piccola città, saluta la Bea, la sua migliore amica, la sua, diciamo,
confidente,
lacrime, addio, insomma così, e si avvia on the road con questo
con la speranza di tornare nella cittadina nativa.
Con la speranza di tornare a Monterey, che era stata la sua cittadina natale, insomma. Tra l'altro Monterey era quasi simbolico per il tempo, insomma, per l'epoca. C'era stato un concerto sul tipo di quello di Woodstock,
certo.
In piccolo. Quindi Monterey, per la cultura psichedelica, la cultura, diciamo, alternativa, era una città molto importante.
In generale la California, insomma.
Comunque, questa donna appunto si avvia verso Phoenix, praticamente, e con l'idea, comunque, promette al figlio: torneremo in ogni caso torneremo assolutamente a Monterey, andremo a vivere a Monterey.
Gli promette che lo farà per il suo compleanno.
In realtà si ferma e dice: io ero una cantante, io voglio tornare a fare la cantante. Comincia a fare il giro, insomma, dei vari locali, ottiene rifiuti purtroppo da tutte le parti, fin quando un gestore, insomma, di un locale, che pure dice: io non ho il pianoforte, vabbè, magari ne affitto uno, insomma, gli dà un po' di credito e lei si mette, insomma, a cantare, non bisogna dire, non in maniera esaltante, insomma, diciamo,
sì, però, insomma,
in maniera abbastanza...
Per il livello del luogo dove si trovava era più che soddisfacente.
Vabbè, sufficiente, tanto è vero che tutto sommato ha un discreto successo. E quindi, insomma, pensa di aver realizzato, di aver trovato il suo, diciamo, il suo lavoro e la sua
dimensione,
almeno così iniziale sistemazione, insomma, in un modello, insomma, col figlio, il quale figlio risente molto delle assenze della madre, Tom, no? È un ragazzino da una parte affettuoso, dall'altro, diciamo, molto irritante in certi momenti. Un ragazzino, insomma, anche cioè, i suoi momenti, come tutti i ragazzini,
beh,
pretende attenzione.
Un'età
particolare, quindi pretende attenzione, è sottilmente geloso pure degli incontri che la madre fa, insomma, ma è tutto comprensibile, è tutto logico. Insomma, lei comunque dice che il perno della sua vita è lui e che quindi si recheranno a Monterey, così come è stato promesso.
Rinnova la promessa, certo.
Rinnova la promessa. Fatto sta, che cosa succede? Succede che a un certo punto incontra un giovane, un ragazzo che si fa sotto, tra l'altro più giovane di lui, aveva intorno ai 35 anni, è un ragazzo di 27 anni, dai modi apparentemente insistenti ma gentili, e tra l'altro un giovanissimo Harvey Keitel, che poi diventerà un grande del cinema, insomma.
Beh,
che noi abbiamo
lui
ammirato.
Aveva fatto Mean Streets, tra l'altro.
Aveva fatto Mean Streets, diciamo che lui aveva avuto il battesimo da fuoco con Mean Streets, comunque ancora giovane, Harvey Keitel, il quale intraprende una relazione con lei. Questa relazione non va, perché a un certo punto la moglie Rita di lui si avvicina, suona, e si presenta a casa e gli dice: ma guarda che mio marito praticamente noi abbiamo una situazione sia economica che con i bambini gravissima, e quindi se si sfascia tutto, insomma, cioè per me la fine, insomma, lo dice in lacrime lei, insomma, che è una donna sensibile, non è una che sia superficiale, insomma, si accalora fin quando arriva lui, effettivamente sfascia mezza casa, prende a botte la moglie e minaccia lei di farla, di ammazzarla addirittura se si impiccia dei fatti suoi. Dice: poi ti vengo a prendere dopo, intende dire al locale. Ovviamente lei che fa? Prende, scappa, fugge, diciamo, e praticamente
è costretta ad
abbandonare i suoi progetti, a fuggire verso Tucson, insomma, e andarsene via, insomma, col ragazzo, con lui, col figliolo, insomma. E quindi di nuovo una dinamica così del viaggio, questo ragazzino molto insistente, insomma è un film anche on the road, sia pure edulcorato. È molto bello l'uso che fa della macchina da presa Scorsese, qui è veramente geniale, perché inquadra dall'alto la macchina, anche nei colloqui che lei fa molto spesso, anche negli interni, è una macchina da presa avvolgente, mossa a mano, insomma quasi a voler rappresentare questa solitudine di fondo che questa donna, questa sua battaglia per la vita, che è così difficile, così
partecipi, per esempio il momento del provino, per esempio quando lei si trova ad affrontare il giudizio del gestore di questo locale, la macchina da presa si muove ad altezza pubblico, nascondendosi quasi dietro le teste degli spettatori, quasi a volerci rendere ancora più partecipi delle sue...
Sì, partecipi di questa sua esperienza, della sua sofferenza, delle sue speranze. Tra l'altro, diciamo, io, Ellen Burstyn meritatamente ottiene l'Oscar, perché è veramente straordinaria in questo film.
Sì, senza voler fare troppo la protagonista.
Però è misurata, ma nello stesso tempo è una donna molto umana, molto, insomma, si vede, sì, proprio, è credibile,
diciamo,
è una figura credibile
che rimane, che rimane nella memoria, sì.
È un personaggio che rimane nella memoria, infatti soprattutto di questo film io ricordavo questo personaggio, insomma, no? Questo personaggio che è un mattatore, insomma, che sostanzialmente, su cui Scorsese punta tutte le energie. Fin quando poi a un certo punto lei fa un incontro, cioè innanzitutto non riesce più ovviamente a trovare il posto di cantante e si accontenta di lavorare in un fast food, insomma si mette a lavorare praticamente come cameriera, tra l'altro è divertente, alcune note divertenti, perché c'ha due colleghe sostanzialmente, una è imbranatissima che sbaglia sempre i piatti, e un'altra che è un po' saccente, un po' una donna, la prima donna, che all'inizio non si possono vedere, poi diventeranno grandi amiche, insomma, quindi parleranno, si considerano le loro solitudini e le loro infelicità.
Anzi, comunque, diciamo, con uno spirito quasi da sorella maggiore, le vuole svelare, sì, anche qualche trucchetto per rimediare qualche mancia in più.
Per rimediare, esatto. Fin quando si presenterà una specie di cowboy, no? un ranchero, diremmo, insomma, una persona che viveva in un rancio, che allevava, era un allevatore, che è Christofferson, che sembra sempre lui, che sembra effettivamente quello che abbiamo imparato a conoscere in Patti Garrett e Billy Kidd, insomma, tanti film che fece allora. È una persona gentile, una persona a suo modo corretta, misurata, che la corteggia in maniera molto delicata, e fa amicizia col figlio.
Capisce subito qual è il punto sul quale insistere, acquista le simpatie del figlio.
Gli dà lezioni di chitarra country,
lo porta a cavallo,
insomma lei vede con interesse e con, così, in qualche modo con curiosità, questo sviluppo, diciamo, di questa amicizia, che poi diventa una relazione, appunto, a un certo punto, abbastanza affettuosa, no? Abbastanza migliore di quella, anche perché lui era una persona che non solo l'ammirava molto, ma una persona divorziata, si capisce che ha un futuro, cioè un passato, voglio dire, molto, molto negativo, pure lui dei figli, di cui non dice nulla, però insomma comunque sia vuole un futuro insieme a questa donna, e quindi comincia questa relazione, comincia questo menage, fin quando niente, anche qui succede un incidente, praticamente sempre per motivi musicali. Sì, infatti, quando per motivi musicali un disco che non gli piaceva, quindi lo sgrida, gli dice di toglierlo, e praticamente il ragazzino si rifiuta, lo schiaffeggia, e lei alza le mani, cosa che effettivamente non si dovrebbe mai fare, e quindi praticamente se ne va, insomma.
Beh, questo sempre va caro, era, insomma, non è che potesse pretendere,
sì, insomma, non potevamo, certo, indubbiamente, quindi si rompe apparentemente questo rapporto. È ovvio che nella dinamica, diciamo, del film, questo è un momento, diciamo, abbastanza tranchant, no? Sembra che questa donna che trova una, in qualche modo, come dire, una serenità, improvvisamente si sia spezzata, che sia una situazione, insomma, che non sia recuperabile. Lei torna al suo lavoro, si sfoga con l'amica, dice: io sbaglio sempre tutto, non riesco a innamorarmi delle persone giuste, non sbaglio sempre persone, credo che le persone siano miti, poi invece saltano fuori delle persone, insomma, che io non conoscevo, e quindi, insomma, si ritrova sola, non mi rimane che andarmene, cercherò la mia fortuna a Monterey, come così avevo programmato di fare, e niente, non posso fare diversamente. E riprende il suo lavoro, questa amica che la consola, lui, appunto, come dicevi giustamente, dei consigli per essere più attraente, perché tra l'altro in questo film Ellen Burstyn, pur essendo una bella attrice, insomma, il genere scortese anche di far vedere come in certi momenti una donna dimessa, no? Una donna provata dalla vita, quindi abbastanza trasandata in certi momenti, in altri momenti invece si veste molto bene, specialmente quando va a suonare, e insomma quando andava, diciamo, a suonare. E comunque lei non accantona il progetto di Monterey, dice al figlio: comunque andremo a Monterey, fin quando un giorno si ripresenta quest'uomo David,
una
tavola calda, cioè un fast food, e gli dice ad alta voce: guarda che io sono disposto, addirittura dice: mi scuso, diciamo, di quello che è venuto, sono disposto a venire con te e con tuo figlio a Monterey, con Tom pure a Monterey. Lei rimane un attimo così interdetta, poi accetta sostanzialmente la corte, la nuova corte di quest'uomo che sembra ravveduto, che sembra insomma accetta, e alla fine si sembra sincero, probabilmente lo è, insomma, perché poi è una brava persona in definitiva, insomma, non è una persona cattiva, l'ha detto, non è come quel mostro che aveva incontrato prima, insomma,
certo.
È una persona assolutamente corretta, e questa relazione riprende, ma il film finisce in maniera ambigua e dolente, come tanti film di Scorsese, no? Nel senso che l'idea di andare a Monterey, insomma, dice: no, alla fine rimarremo qua, rimarremo a Tucson, io cercherò di muovere la cantante, cercherò la mia, diciamo, collocazione in questo posto, insomma, e vanno addirittura verso una specie di fast food, pure col figlio, si vede che passeggiano, dice: no, rimarremo qui, un fast food che si chiama Monterey.
Sì, infatti c'è questa cosa un po'
questa cosa
ironica,
più finale, insomma, questa cosa un po' ironica. E il film finisce così, in maniera agrodolce, un film che peraltro è sicuramente un film delizioso, insomma, indubbiamente. È chiaro che creò subito polemiche, insomma, immediatamente quando uscì nel 74, femministe americane dissero: ah, questo è un ritratto di una donna che non può fare a meno degli uomini, non è certo una donna moderna, è una donna assolutamente limitata. Perché allora c'era anche una forma, anche in Italia, insomma, però anche in America, di femminismo radicale, no? Che proclamava l'assoluta indipendenza, mentre questa donna è costretta ad ammettere alla sua amica del cuore, Flo,
Dice, ma in fondo io però non so vivere senza l'uomo, insomma io sto male senza, praticamente senza avere un uomo accanto, insomma non riesco a viverci, insomma. E quindi niente, Scorsese fa questo discorso, insomma, che non scivola mai nel melodramma, diciamo, no? Cioè lui vuole fare una narrazione, però insomma è chiaro che strizza l'occhio al botteghino, strizza l'occhio a Hollywood.
Però ha detto che è molto abile, e questo, in questo ovviamente è molto aiutato dalla grandezza dell'interpretazione della protagonista, è molto abile nel portare lo spettatore ad appassionarsi alle vicende di questa antieroina, se vogliamo, e che lei lo fa molto per, non è ruffiana da voler conquistare il pubblico che la sta guardando, lei è molto asciutta, molto insomma era facile scadere un po' nel polpettone, no?
Sì, sicuramente il film non scade nel polpettone.
Anche il regista ovviamente sono molto bravi ad evitare che l'emotività porti il film dove invece Scorsese non vuole assolutamente arrivare.
Sì, c'ha misura, c'ha una cifra appunto, ripeto, agrodolce in questo film, non rinuncia a certo suo realismo, quindi la descrizione degli ambienti, la descrizione anche del colore usato quasi in senso psicologico, no? Gli interni in un certo modo, e gli era stato chiesto di valorizzare la luce dell'America e lui fa vedere questi viaggi con questo sole fiammeggiante, con questo insomma anche in segno psicologico, insomma di speranza,
in maniera geografica, non c'è il...
No, assolutamente no. Però è un film che comunque sia è fatto per piacere al grande pubblico. È un film che è un compromesso tra l'industria hollywoodiana, sia pure quella ritenuta corretta alla luce degli anni 70 della contestazione, e il cinema classico. È un film sicuramente a suo modo riuscito, però ripeto, Scorsese ci ha regalato poi dei capolavori. Certo. Lo Scorsese più profondo è quello di New York, quello dei grandi film che ha sempre fatto, anche quelli gangsteristici, che peraltro lui conosceva quel mondo molto bene, lo raccontò, perché dice è un mondo che io ho visto proprio quando vivevo nella Little Italy, insomma nell'ambiente italo-americano. Comunque si tratta di un'operina, insomma, più che gradevole sicuramente, e comunque rappresenta per Scorsese il rientro nel grande mainstream hollywoodiano.
Chissà, probabilmente era anche un calcolo, cioè lui aveva bisogno di fare un passo per prendere una rincorsa più slanciata.
Esatto, infatti l'anno dopo ci dà poi Taxi Driver.
Ed è diventa anche un pochettino lo Scorsese che comanda, insomma, no? Giustamente.
Quello che potrà negoziare con le major e dire, io questo lo faccio, questo attore lo voglio, questo non lo voglio, ed è una cosa che tutto sommato insomma va avanti fino ai giorni nostri, non è che intendiamoci. Quindi insomma è uno dei grandi autori del cinema, tra l'altro un cinefilo raffinato, ha fatto pure un film proprio sulla storia del cinema italiano e sulla storia del cinema americano,
alla cultura italiana,
è molto legato e non l'ha mai rinnegato.
Lui ha avuto recentemente una un importante incarico alla Casa del Cinema di Roma, in cui gli viene data carta bianca e lui poteva scegliere, siccome veniva proiettata una rassegna dei suoi film, con lui presente all'inaugurazione, lui sceglieva un film da abbinare a quello che faceva parte del cartellone, quindi ai suoi film da lui diretti, un film che lui considerava importante in relazione alla proiezione che ci sarebbe stata della sua pellicola, e quindi alla fin fine vai a vedere spesso e volentieri il film con il quale si abbinava meglio era un film italiano, ma non necessariamente quelli classici ai quali possiamo più facilmente pensare, volate di biciclette o Sciuscià, cose del genere.
Sì.
Andava proprio a far capire che la sua conoscenza e ammirazione per il cinema italiano era profonda e sincera.
Assolutamente sì, certo.
Io sottolineerei anche due piccoli particolari che riguardano il resto del cast. Detto di Chris Christopherson e Harvey Keitel, che ovviamente sono dei nomi particolarmente importanti,
che poi diventeranno importantissimi, insomma.
Hai giustamente citato Flo, che sarebbe la cameriera diciamo più esperta, che un pochettino la prima la ostacola e poi diciamo la accoglie sotto la sua,
diventa la sua grande amica.
Diane Ladd, l'attrice che poi tra l'altro, insomma, tanto per dirne una, è stata moglie di Bruce Dern e madre di Laura Dern, quindi insomma una donna di cinema a tutto tondo. E per non dimenticare poi la piccola ma significativa
indubbiamente quello pure è veramente curioso, no, questo fatto. Cioè abbiamo Jodie Foster, che è appunto la compagna dei giochi del nostro Tom,
più grandicella,
e tanto è vero che lo coinvolge addirittura non solo in grande sbronzo, no, per esempio quando c'era la mamma che litiga,
in crisi
si vanno a sbronzare insomma insieme, ma addirittura in piccoli fusti. Quindi tanto è vero che a un certo punto si perde questa, praticamente Alice perde il figlio, c'è una breve, in 5 minuti di film in cui vaga per la città disperata con la macchina per cercare, perché dopo questa lite che aveva avuto con suo compagno David, era rimasta insomma praticamente al molla in mezzo alla strada, e lui sparisce, va da questa amichetta, si sbronzano, insomma alla fine lo ritrova alla stazione di polizia con lei, con un Jodie Foster,
che erano stati i protagonisti di
un piccolo furto.
Jodie Foster, quindi, che praticamente con questo film passa dal ruolo di bambina prodigio, lei era stata famosa perché era della pubblicità della crema solare Copperton, no? Anche il suo culetto era diventato famoso in tutta America con questo film, e soprattutto con il successivo Taxi Driver, in cui fa una squillo giovanissima, emerge e insomma rimane
soprattutto
presso...
soprattutto con Taxi Driver, no? Comunque anche questo
di lascia passare, no? Un esame di maturità.
Questo è un film di transizione per Scorsese, e quindi diciamo per Jodie Foster, che poi troveremo la grande attrice del Silenzio degli Innocenti.
Una delle attrici
premiata, un attore più celebrato di Hollywood, insomma, e quindi questi sono gli albori della sua carriera come Taxi Driver. Darà, in un certo senso, sarà un personaggio scandaloso per certi versi,
memorabile anche quello,
e comunque ripeto, la cifra di Taxi Driver è quella drammatica, non è quella agrodolce. Questo è un film di transizione. È un film che, come tu dicevi giustamente, lui ha accettato quasi strumentalmente, che dice: vabbè, mi serve per farmi conoscere fuori da Little Italy, no? Voglio andare fuori dal circuito underground del cinema e diventare praticamente un autore a tutto tondo.
E questo film, tra l'altro, gli permette anche di uscire dai confini, per quanto sterminati, della sua città, diciamo New York. Insomma, questo è un film che permette di mostrare anche qualche altro aspetto della...
Sì, gli era stato proprio chiesto esplicitamente, visto che tu hai queste capacità, mo ci fai un film, non ci fai di un film su New York, ci fai un film sull'America profonda, quella della provincia, sui grandi spazi e i grandi... le grandi highways, una specie di road movie per certi aspetti, però seguendo dei canoni, insomma, gli vengono così in qualche modo richiesti dei canoni del grande cinema hollywoodiano, insomma, l'uso delle luci, l'uso praticamente dei campi lunghi, insomma, in cui lui era comunque un maestro.
E allora, 15:37, ricordiamo che siamo in diretta su radiocittaperta.it, la bottega del forno, che apre, come spesso accade, con una particolare attenzione al cinema di 50 anni fa, nella rubrica Visti in prima visione, in cui il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, nella puntata odierna del 12 di novembre, ci ha parlato di questo film di Martin Scorsese, Alice non abita più qui. La rubrica porta questo nome perché il nostro Marcello ebbe l'opportunità al momento dell'uscita sul schermo di queste pellicole delle quali ci racconta, di vedere appunto questi film nello splendore del grande schermo, e ci racconta ogni volta in quale sala cinematografica, come se fosse una specie di come eravamo, in quale sala cinematografica ciò avvenne. In questo caso
cinema più classico di Scorsese, insomma, dove si poteva vedere Scorsese negli anni 70 al cinema Farnese.
Ah, beh, è un classico, io stavo per dire Rialto, ma siamo là, insomma, certo. E il passaggio finale che appunto caratterizza questa rubrica è un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
3,5 stelle.
Ah, è stato particolarmente generoso, ero convinto che avresti dato 3, ma sono contento di ciò.
3,5
mi sembra quanto mai appropriato.
C'ha un bel impianto narrativo, insomma.
E a proposito di impianto, colgo la palla al balzo per citare l'impianto stereofonico attraverso il quale il figlio Tom, nelle prime immagini del film, spara a tutto volume musica rock, creando scompiglio in famiglia. E quindi, nel congedarci da Marcello, dandogli appuntamento alla prossima settimana per un nuovo film del 1974, proseguiamo con la sigla, diciamo, di chiusura della rubrica Visti in prima visione, ossia l'ascolto del brano ascoltato dal ragazzino a tutto volume, come già detto da Marcello, I Mott di Hoople con All the Way from Memphis. Grazie ancora, Marcello.
Grazie a te, Fabrizio, buon proseguimento. We'll be right back.
radiocittaperta.it, la tua radio online.